Allora Fausto, pensa, mo, ti ha già chiesto di fare.
Sorry, I'm a comedian man.
Allora vi dico, è di Mantova, inizia la sua attività a 18 anni. A 29 diventa istruttore nazionale dell'alpinismo. A partire dal 1981 rivolge il proprio interesse verso le catene dell'Himalaya e del Karakorum, scalando in successione tutte le più alte vette del mondo. Guardatelo bene, eh? Si è distinto per varie iniziative umanitarie in Nepal e in altre zone, è ambientalista e fotografo naturalista. Guardate che razza di libro che ha scritto, che ha fotografato, che c'è fuori. Da anni con l'associazione Senza Frontiere porta avanti la costruzione di scuole per bambini senza fissa dimora in Nepal, ne ha già costruite 5, laboratorio artistico artigianale e ambulatorio in fase di costruzione. Lui di queste cose non vuol parlare, adesso parlerà molto sintetico, vedrai che roba. Grazie che sei venuto e io ho voluto che voi lo conosciate per dare visibilità a questo uomo che ce l'ha con la barba, ma non è la barba che conta, è il cuore. Dai.
Grazie Giuseppe di avermi invitato, saluto tutti. Devo dire che dopo le presentazioni normalmente uno può pensare, e deve essere uno che ha le idee molto chiare. Ecco, se qua dentro c'è uno che di idee chiare gliene sono rimaste poche, il sottoscritto. Io ne avevo tantissime da ragazzo. Ero estremamente orgoglioso di tutte quelle certezze perché pensavo passeranno gli anni e aumenteranno di conseguenza. Invece adesso me ne sono rimaste veramente poche. I dubbi aumentano quasi quotidianamente. Però se voglio dare un senso autentico alla mia esistenza devo aggrapparmi a qualche certezza. Almeno spero. E mi voglio aggrappare come se fossi abbarbicato all'appiglio più impegnativo, nel senso che non posso mollare la presa. Però tutto è nato dalla cascina rossa, meglio, una cascina nella pianura più piatta, che più piatta non si può, una cascina molto movimentata, molto colorata, con 7-8 famiglie di contadini, di salariati, e devo dire che comunque di estremamente straordinario c'era il senso della comunità, un senso della comunità molto forte, e quello credo che da lì siano nate le radici importanti che poi man mano che passano gli anni vanno sempre più in profondità, perché di questo abbiamo bisogno. E io credo che tutte le cose che mettiamo dentro durante la nostra infanzia ce le portiamo dentro fino alla fine, fino agli ultimi giorni, e io di questo ne sono estremamente convinto. Ecco, una delle certezze che più passano gli anni mi rafforzano. Io dalla mia generazione avevo grandi aspettative, io ho 61 anni per cui avevo grandi aspettative, un mondo di pace, un mondo senza guerre, un ambiente assolutamente amato. L'abbiamo saccheggiato, l'abbiamo umiliato, abbiamo fatto di tutto. E le guerre, anche nei luoghi di cui prima abbiamo sentito e che conosco molto bene, compreso le bidonville di Corococcio, ma conosco molti altri luoghi dell'Africa, ma anche dell'America Latina, devo dire che le guerre sono moltiplicate, le guerre, guerriglie, anche tutte quelle guerriglie che tante volte noi non conosciamo, ma esistono. Le studiano a tavolino, perché? Perché uno deve avere comunque la consapevolezza che l'uomo tante volte le vuole creare, perché ne crea profitto. E tante volte di questo non si parla più. Pensiamo solamente alle guerre del Sikkim, del Kashmir, fra Pakistan e India. Sono migliaia le persone che muoiono a 6.500 metri, dove ho visto gente e soldati portati giù, tutti congelati. Sembra di assistere a delle situazioni come la ritirata di Russia o come nella guerra del 15-18 sulla Damello, sulle nostre Alpi. Per cui sono rimasto deluso in modo esagerato. Credo che l'unica cosa che mi rimane da aggrapparmi è quello di ascoltare i bambini, senza pretendere di voler seminare e raccogliere, no, si fanno le cose e poi magari si raccoglierà dopo, anche quando noi non ci saremo più, ma non è quello l'importante. Il problema è quello di partire dall'infanzia, perché da lì io ho iniziato, a ragione o torto, a capire determinate cose. I primi viaggi io li ho fatti non con l'aereo, non col treno, non con la macchina, ma le ho fatte grazie a una voce, che non era una voce qualsiasi, era una voce abituata a dialogare con i fiori, con gli alberi, con le stelle. Era un barbone, adesso lo chiamerebbero proprio in modo dispregiativo un barbù, un clochard, con nome più elegante, ma era sempre un uomo che non andava a vendere qualcosa con la sua bicicletta sgangherata nelle varie casine. Era uno che andava a regalare sogni a noi bambini. E noi non perdevamo una battuta dei suoi racconti. E quando lo vedevamo in fondo al viale arrivare con questa bicicletta, con questa cassetta, con quegli oggetti tutti raccolti, perché erano già oggetti morti che gli altri buttavano via, lui li rendeva meravigliosi con le sue grandi mani. Ecco, la capacità di raccontarci e di farci volare al di là delle nuvole era quello che ogni sera ci raccontava d'inverno nella stalla delle favole meravigliose ed estate sotto due grandi magnolie, questi racconti. Dopodiché diceva: vedete bambini, adesso voi andrete tutti quanti a dormire, io sono già vecchio, non ho voglia di dormire, ho bisogno ancora di
emozioni. Ma che vecchio, io ho la tua età, che vecchio. non ma... è vecchio, fratello. Tu sei grande, è diverso. Tu sei un uomo grande, non sei un uomo vecchio. Vecchio stoppiglia.
e devo dire che quando praticamente raccontava questo, nel frattempo tirava fuori un grande telo che aveva nella sua cassetta, assieme a tutti quegli oggetti di cui vi avevo scritto, vi avevo elencato. E diceva: ecco, vedete, questo è il mio pallone volante, ogni viaggio che si rispetti ha bisogno di silenzi, questo non fa rumore, appena arriva un po' di vento lo faccio gonfiare, salgo nella mia cesta e poi mi faccio trascinare dal vento, non importa se vado a nord, a sud, a est, a ovest, io voglio vedere grandi spazi, voglio attraversare oceani, foreste, grandi catene di montagne, voglio andare dove esistono le montagne più alte del mondo, che quando piove, quando nevica, loro sono talmente alte che escono dalle nuvole e vedono sempre il cielo azzurro di giorno e le stelle di notte. Ecco, io in quei momenti scendo dalla mia cesta perché sono stanco di rimanere rannicchiato e voglio correre su quelle praterie di nuvole perché lì mi sento veramente un uomo libero. Ecco, io credo di aver iniziato a viaggiare dalle sue parole, dalla sua voce. E quello che mi aveva colpito è che non avevo mai visto quell'uomo arrabbiato. Poi è ovvio che se fosse vivo ancora potrebbe calpestare i palcoscenici più importanti, non solo d'Italia, d'Europa, del mondo, ma lui non gliene fregava niente i palcoscenici. Quello che lui voleva era quello di far sognare noi bambini. È ovvio che parlare di favole nel 2013 sembra assurdo, banale, invece abbiamo bisogno di cominciare a ascoltare i bambini. Ecco perché tutto nasce dall'infanzia e poi ovviamente si cresce. Ho vissuto e ho frequentato delle scuole, delle aule grigie, delle aule con una sola finestra, e io tornavo dalla campagna, arrivavo dalla campagna, per cui in mezzo al verde, in mezzo ai fiori, mettermi lì per me era come mettermi in prigione, per cui ho sempre pensato, crescendo, che le scuole devono essere belle, colorate, piene di fiori. Se poi hai degli insegnanti motivati che hanno passione, ti puoi far volare chiunque. E allora alla fine, dopo aver gioito, aver pianto di gioia attraverso le emozioni che le montagne mi hanno dato, anche se mi hanno fatto tribulare, anche se mi hanno fatto disperare, ma loro non c'entrano. Loro potrebbero vivere tranquillamente senza la nostra presenza, ma siamo noi che abbiamo bisogno della presenza della montagna. Se riteniamo le montagne come ultimo regno del silenzio, se riteniamo le montagne come un luogo per grandi avventure, ma intese come avventure interiori. In montagna non c'è niente né da sfidare né da conquistare, sarebbe già molto se riusciamo a capire un po' meglio noi stessi. Ecco che a quel punto ho ritenuto che dopo tutte quelle emozioni dovevo dare in cambio qualche cosa. Ero stanco di correre, vedere le montagne solamente, perché attorno alle montagne ovviamente ci sono le persone, ci sono adulti, ci sono bambini, ci sono vecchi. E devo dire che lì ho cominciato a capire talmente tante cose che era doveroso capirle. E ho capito soprattutto perché quegli uomini, quei vecchi, avevano un volto talmente sereno che mi disarmavano. Ma dico, ma hanno niente, hanno poco addirittura, ancora meno del niente, eppure sono sereni, cantano continuamente. Perché questo? Noi dovremmo cantare dalla mattina alla sera, eppure non canta più nessuno. Poi ho capito una mattina, mentre mi trovavo con un compagno, erano le prime volte, anni 75, che mentre percorrevo quei sentieri delle foreste tropicali, ho visto le mamme e le nonne che portavano fuori i loro piccoli, anche dopo pochi giorni che erano nati, e poi mentre cantavano con grande dolcezza, massaggiavano per circa un'ora con degli oli, con delle essenze profumate, tutto il corpo di bambini e bambine fino al sesto anno di età. Perché loro dicono che il risveglio deve essere una cosa dolce, non deve essere assolutamente traumatica. Di conseguenza dolce è tutta la giornata, automaticamente tutta la loro esistenza. E guardate che questa pratica viene fatta anche fra il passaggio dalla vita alla morte, che deve essere un momento di grande dolcezza, non in mezzo a aule bianche o grigie, attorniate di camici bianchi che con gli affetti hanno poco che spartire, spesso e volentieri. Ecco, basterebbe questo per capire che forse noi abbiamo corso troppo senza sapere bene dove vogliamo arrivare. E a quel punto ho deciso che valeva la pena dare voce a quei bambini, a quelle bambine, a quei ragazzi e quelle ragazze che purtroppo per vari motivi non possono più andare a scuola. E credetemi, non c'è cosa, o meglio, l'unico modo di riscatto che possono avere in quei luoghi, ma non solo in quelli, è la scuola. Non c'è altra alternativa. Dalla scuola materna e dove? Prima le primarie, poi ovviamente sono state costruite più scuole, ma quella scuola era quella che pensavo e che sognavo da bambino, una scuola molto colorata. Sono 6 strutture, c'è una primaria, una secondaria, una scuola per educatori ecoambientali, si distribuiscono 1200 pasti al giorno, nuove cucine, convitto, refettorio e 2 poliambulatori. Adesso parte un nuovo progetto che è un parco giochi per bambini e un centro sportivo. Ecco, anche questo, come sempre, parte dai sogni. Se uno ci crede e rimane sognatore al di là degli anni, riuscirà, se ci crede realmente, ad arrivare all'obiettivo. Io ho già finito.
Bravo. Grazie. Ecco. Ci tenevo da matti che lui venisse a dirvi queste cose, le ha fatte proprio senza che io glielo chiedessi, ho detto tu devi venire e basta. Perché? Perché la vita spirituale è questa, la via spirituale di un individuo è quindi la manifestazione nel singolo della vita di tutti. La vita spirituale che uno vive, se la vive, è la manifestazione nel singolo, lui, della vita di tutti, perché la vita è di tutti, chiaro? Quindi fare spiritualità non vuol dire andare a messa o dire le preghiere o andare alla Madonna di Medjugorje, vuol dire vita, vita è manifesta nel singolo tutta la vita di tutti, perché ci sono tanti singoli che si ospitano un mondo, proprio l'hanno dentro tutto il mondo, mentre ci sono intere società che non tollerano un solo singolo che lo controlla. Ci sono società intere che non vogliono un ministro nero. In Italia queste sono società malate che non hanno vita spirituale. Capite? Allora ci insegna la vita di una persona che vive dentro tutta un'umanità, perché tutto si manifesta. Questa è la vita spirituale. Grazie Stefano che sei venuto, Fausto, no Stefani, De Stefani. Io. Grazie, grazie. No, perché è una vita che fa sognare i bambini, provate a pensare e sognare i bambini. Quello di costruire altalene, guardate che è un sogno, il bambino vuole volare, volare. E l'altalena è un primo gioco che lo fa iniziare al volo, ma volare vuol dire volare sempre, sognare, sognare, perché senza sogno il bambino non ha speranza.